Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Messico e bufale, ovvero informazione, disinformazione, verità, manipolazioni e potere ai raggi X. Quella di oggi è una puntata un po' anomala, nel senso che non avrà il tono un po' giocoso e ironico, perché ho letto una cosa su internet su cui non c'è proprio né da ridere né da scherzare, ed è un ritratto di come può vivere il nostro paese, che non è razzista, per carità, non sia mai, come può vivere il nostro paese una persona che è visibilmente diversa dalla media dei residenti in Italia, tipo una persona di colore. Una persona di colore che, tra l'altro, posizionata nel nostro paese, non certo una persona sbandata, una donna, in aggiunta, una donna con una posizione sociale e anche impegnata in politica, che racconta le sue esperienze di vita in Italia. Figlia di coppia mista, quindi sì, nera ma non molto, ma visibilmente diversa. Questo tanto per inquadrare poi quello che sentirete successivamente. E questa persona, una donna, scrive: non è ancora un paese per neri. Quando in abbigliamento sportivo cammino a passo veloce lungo un viale e si fermano a chiedere quanto voglio, quando 17enne camminando per strada mi cade una carta, mi giro per riprenderla e trovo dei signori che mi urlano se credo di essere al mio paese, Sozzona. Quando ho chiesto al signore nel front office di una clinica di chiamarmi un taxi, e lui al telefono: buongiorno, c'è una nera qui che vuole un taxi. Quando mio fratello si allena correndo per strade poco trafficate di campagna, un giorno durante una premiazione un ragazzo si avvicina e gli racconta divertito: oh, lo sai che mio padre l'altro giorno stava per spararti e l'ho fermato, ti ha visto correre ed è andato a prendere il fucile. E io gli ho detto: ma no papà, non vedi che è il pugile, ma è un marocchino. Quando io a spasso con il cane che si ferma per fare i bisogni raccolgo ed esce subito fuori dal bar il proprietario urlandomi negra di merda, io che rientro a casa piangendo e torno con i miei fratelli che giustamente chiedono al tipo che cosa mi avesse detto e come si fosse permesso. Il tipo che chiama la polizia, arriva la polizia, che ci dice di levarci dalle balle, altrimenti ci porta a noi in commissariato. Quando mio cugino, più africano di me, che mi parla da dietro il bancone mentre sono a lavorare come barista, e uno si avvicina e mi chiede se deve chiamare la polizia. Quando una signora che sussurra a mia madre di stare attenta allo zingaro dietro di lei, che lo zingaro era mio fratello. Quel negra di merda urlato per poi scappare via come un podardo sul motorino. Quando da ragazza uno sconosciuto si ferma a chiedermi con fare gentile se voglio andare con lui a una festa e rispondo altrettanto gentilmente no grazie. Quando quella signora distinta e anziana che incrocia il tuo sguardo al supermercato e gli dice che cazzo guardi, tornatene al tuo paese. Quando quell'autista dell'autobus che spegne il mezzo scende, va verso tuo fratello e gli sputa in faccia perché il ragazzo non aveva il biglietto, dirà poi agli inquirenti, visto che mio fratello gli ha mollato un pugno a seguito dello sputo in faccia. E vorrei vedere. Quelli che arrivano all'uscio di casa tua per proporti una offerta vantaggiosa su luce e gas e quando apri la porta ti chiedono, c'è la signora? Quei bambini della mia classe in quarta elementare che facevano la classifica di chi era la più carina e chi meno tra le bimbe e io non rientravo perché non mi classificavano nemmeno come bimba. Quegli ispettori che venivano a controllare le teste degli alunni a scuola negli anni 70 per vedere se avevi i pidocchi e dopo aver fatto tutta la fila come gli altri, essere stata controllata, essere risalita in classe. Vengo richiamata a scendere, solo me di tutta la classe, perché dovevano approfondire. A loro non tornava mica che una nera potesse essere senza pidocchi. E quando arrivi al tuo turno in banca e ti danno del tu, dimmi, ti dicono. Quando il signore prima di te e alla signora prima di te, dopo di te, hanno dato e daranno del lei. E quando stavo camminando tra la folla in piazza per raggiungere il mio posto in prima fila, invitata come candidata ad assistere alle celebrazioni del 25 aprile, un signore mi vede mentre passo e velocemente dice alla moglie: occhio alla borsa. E lei la stringe a sé guardandomi negli occhi. Ed essere chiamati ragazza o ragazzo a qualsiasi età, e non ditemi perché. Che perché i neri sembrano più giovani, o che è un complimento, sarebbe un insulto alla vostra intelligenza. O quando Idi, un uomo adulto di mezza età, viene ricordato come il ragazzo ucciso in città, o quando quella signora che mi ha urlato negra di merda a 2 centimetri dal viso e davanti a mia figlia. E quello no, cercare di umiliarmi davanti a mia figlia, anche no. E lì ho denunciato e dopo 7 anni di processi la signora è stata condannata. E per quelli che minimizzano i cori razzisti sugli spalti, negli stadi, anche sedetti da poche persone, unite sotto uno striscione, sappiate che non siamo stanchi solo noi gente normale, ma lo sono anche i vostri campioni di colore. Derubricare certi comportamenti significa sostenerli. Ecco, abbiamo un quadro di cui non mi sento minimamente di dubitare, visto che quello che si legge in rete. E in fondo questo racconto c'entra. C'entra con questa trasmissione perché non è altro che il prodotto di un sentimento comune che si è voluto costruire. E si è voluto costruire attraverso tutte quelle false notizie, notizie pompate, notizie inventate, notizie manipolate. Ingigantite come lo scippo fatto dal tossico italiano, forse trova 4 righe su un giornale, lo scippo di un nero, di un altro, magari trova abbastanza più spazio e con che toni. Interessante notare come lo scippatore nero è sempre lo straniero, non è mai lo scippatore. E questo è quanto abbiamo come risultato. Eh no, decisamente hai ragione, cara amica, questo non è un paese per neri. Estratto dai social network, sempre in tema. Questo è un post tratto dal racconto di un gruppo di insegnanti in gita scolastica. Succede che sali su un autobus con la tua classe per un'uscita didattica. Succede che il viaggio è abbastanza lungo. Succede che cerchi di sistemare i bambini in modo di averli tutti sotto controllo. Loro sono 19, noi insegnanti in 3. Succede che uno di loro finisca vicino a una signora. Lui non è bianco, non è italiano, ha una disabilità, parla pochissimo, ma ha gli occhi buoni e intelligenti. Guarda fuori dal finestrino, è felice di essere con la sua classe. Noi che lo conosciamo lo sappiamo. La mamma ci racconta che la domenica si sveglia spesso alle 5 e dice: "Io a scuola, io a scuola!" E lei prova a spiegarle che non c'è scuola la domenica e non ci sono i suoi compagni, ma lui si dispera, si veste e vuole uscire. La signora vicino a lui contorce la bocca e inizia a lamentarsi. "Poi non pagano nemmeno il biglietto!" esclama. Io e le mie colleghe la guardiamo incredule. Non vogliamo credere che stia succedendo. Lei continua, borbotta e davvero infastidita. Così, per farla tacere, una di noi le risponde che il biglietto i bambini ce l'hanno e l'hanno pagato tutti. La signora, se così si può chiamare, a un certo punto guarda il nostro piccolo con disprezzo e ci chiede: "Me lo potete togliere?" Non è infastidita dalla sua disabilità, perché a volte succede anche questo, ma dal colore della sua pelle. La mia collega le risponde pronto: "Lui non si alza, se vuole si sposti lei." I bambini ci guardano, è difficile essere insegnanti in quel momento. Devi proteggerli, non esporli, ma come? Stando zitte? Facendo finta di niente per non urtargli l'animo? Poi penso allo spazio che il silenzio può lasciare al razzismo, a quello che è successo nel passato dentro a questo spazio. E tu sei un'educatrice, pensi a Rosa Parks, e pensi che che era il 1955 e queste cose accadevano tanto tempo fa. Perché Rosa Parks, non è un'eroina. Non oggi a Genova, nella tua città con i tuoi bambini. La signora si alza, si siede vicino a un'altra nostra bambina e le sorride. Lei va bene perché è bianca e bionda, parla italiano. Forse pensa che le assomigli, ma non è così. Noi tre ci guardiamo, siamo provate. Avevamo appena finito di vedere uno spettacolo meraviglioso che parlava delle domande importanti che sanno farsi i bambini e dell'unicità di ognuno di loro. Vaglielo a spiegare che tutta quella bellezza è svanita in un attimo dentro alla discriminazione di quella signora. Lui, il nostro bambino, guarda fuori, legge i cartelli con quella voce metallica a noi tanto cara. Oretto è contornato dai suoi compagni. Sono in tre in due sedili. Si stringono come fossero una cosa sola. A me sale la rabbia. È giusto stare zitte? Così ritorno dalla signora, faccio spostare la nostra bambina, Bianca, in un altro posto e le dico, lei merita di stare qui da sola. Qui i diritti sono di tutti, il mondo non è suo. E mi sposto al centro dell'autobus. Lei continua a lamentarsi, inveisce contro di me, le mie colleghe le rispondono a tono finché non tace. Prima di scendere mi passa davanti, mi picchietta il braccio tre volte con forza. Non mi hai fatto paura, mi dice come se il problema fosse chi è più forte tra me e lei. Non ha capito niente, nessuno voleva farle paura, solo farla ragionare che il mondo è di tutti, soprattutto dei bambini, e lei non ha più diritti degli altri. Alza le spalle e scende, sguardo dritto e sicuro. Legittimata anche dallo schifo di questi politicanti che non si indignano abbastanza. Questa è la verità. Io e le mie colleghe avevamo gli occhi lucidi. Siamo state in silenzio fino a scuola. Adesso vi faccio un esempio di notizie o ovviamente quantomeno maneggiate con molta disinvoltura che creano una delle tante risparmio quelle proprio che danno l'immagine, diciamo, di qualsiasi ondata migratoria come di una invasione aggressiva, pericolosa, violenta, a mano armata, assetata di sangue. No, si leggono anche queste cose, non sto esagerando. E c'è questo. È un sito sovranista che fa questo titolo: Richiedenti asilo risarciti per troppa attesa, milioni di euro. E qui uno pensa, avviene in Italia, il sito italiano avviene in Italia, siamo impazziti che diamo milioni di euro per dei risarcimenti per troppa attesa, che peraltro nessuna legge italiana stabilisce, tanto per cominciare a contestualizzare. Poi si va a leggere l'articolo. In Belgio 116 richiedenti asilo si stabiliranno in un centro vacanza alla Défense. La Défense mi risulta che sia un quartiere di Parigi. Comunque, una quarantina sono già arrivati nel prestigioso centro. In Olanda, invece, i servizi per l'immigrazione dovranno pagare decine di milioni di euro ai richiedenti asilo la cui domanda di asilo non è stata trattata in tempo. Evidentemente l'Olanda ha una normativa che fissa dei tempi. Le indennità, e soprattutto prevede delle indennità, cosa che qui non c'è. Le indennità pagate supereranno quest'anno i 5,5 milioni di euro e raggiungeranno anche i 17 milioni di euro. Roba da matti, conclude l'articolo. Ora, non mi preoccupo francamente nemmeno di andare a verificare perché è un classico esempio di notizia totalmente decontestualizzata e parzialmente, o almeno parzialmente contestualizzata, e avrà un qualche fondamento, ma ormai sinceramente. Sono veramente abituato a leggere di tutto e di più. Ci sono titoli che una persona normalmente dotata di raziocinio si chiede: ma come fanno a pensarli? Non dico scriverli, a pensarli. E si tratta per lo più di o complete invenzioni o addirittura delocalizzazioni. Una cosa avviene altrove nel mondo, viene fatto un titolo in modo da fomentare l'odio, in poche parole, da far pensare che viene in Italia e far arrabbiare gli italiani. Quindi, perché vi sto raccontando questo? Perché, a proposito del pezzo letto prima dello stacco musicale. È chiaro che tutte queste cose succedono e succederanno sempre di più e sempre peggio. Tutte quelle cose, quelle manifestazioni di intolleranza, di paura, di odio, che ormai è diventato a tratti anche odio ideologico. E tutte queste cose accadranno sempre di più finché ci sarà qualcuno che per interesse politico si periterà di ingigantire, deformare, imbrogliarvi in poche parole, perché qui si tratta veramente di un imbroglio. Solo che mentre la truffa con finalità economica è sanzionata penalmente, questa no. E credo che sia ora di dire anche basta.
Messico e bufale, ovvero informazione, disinformazione, verità, manipolazioni e potere ai raggi X.